Buon pomeriggio a tutti. Siamo alla terza domenica del tempo ordinario. Ecco, in questa terza domenica di ogni anno dal 2019 è stata dedicata da Papa Francesco alla celebrazione, riflessione e divulgazione della parola di Dio, allo scopo di far sì che il popolo di Dio abbia sempre più consapevolezza della parola di Dio come guida di vita nella storia. Anche questo, anche in fedeltà al Concilio Vaticano II, che il 18 novembre del 1965, cioè alcuni giorni prima della chiusura, regalò alla Chiesa il documento forse più bello, certamente il frutto più maturo tra i 16 documenti prodotti, la Costituzione dogmatica dei Verbum. Questa giornata avviene 54 anni dopo la chiusura del Concilio Vaticano. Come tempistica non c'è che dire, ma spiega anche perché la Chiesa non arriva mai in tempo, ma sempre fuori tempo massimo, perché ha smarrito il senso dell'incarnazione nel tempo della storia. Quello che dirà Gesù oggi. Oggi si compie questa scrittura. Ma veniamo al brano del Vangelo di oggi. Questo brano è importante, quindi siamo nel Vangelo di Luca, torniamo a leggere il Vangelo di Luca. È importante perché ci dà le coordinate di tutta l'azione di Gesù. Ci dice cosa fa, come lo fa, dove lo fa, quando lo fa, quali sono le reazioni. Ed è una predica inaugurale un po' sfortunata, perché finirà, lo sentiremo domenica prossima, con il lancio del predicatore dalla roccia, anche se in realtà Gesù se ne va. È l'anticipo del finale del Vangelo, quando lui verrà ucciso fuori dalla città, ma lui appunto anche lì se ne andrà, cioè risorgerà. Questo brano è la chiave di lettura di tutto il Vangelo che Gesù stesso dà. Questo Vangelo è dopo il battesimo, che avviene in silenzio, dopo le tentazioni, dove ha risposto a Satana, e ora propone agli altri ciò che lui viene a fare. E veniamo al testo del Vangelo di oggi, sempre in una traduzione un pochino più letterale. Siamo al capitolo 4 del Vangelo di Luca, al versetto 16. E venne a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo la sua usanza, nel giorno dei sabati, nella sinagoga. La scena ci riporta a un culto settimanale, appunto nella sinagoga di Nazaret. Nazaret era uno dei centri del nazionalismo ebraico. Siamo a nord della Terra Santa. Luca ci descrive il rito in sinagoga, che forse all'epoca di Gesù non era ancora così formalizzato. Sappiamo comunque che erano previste la lettura di una parte della Torah, i primi 5 libri della Bibbia, poi di un testo profetico a commento. Probabilmente seguiva una interpretazione in lingua corrente, cioè in aramaico, perché la scrittura era letta in ebraico e nessuno probabilmente la capiva più. Poi c'era la recita dello Shema Israel e la preghiera da dire in piedi. Ecco, però non sappiamo invece quale fosse il calendario delle letture. Chiunque però poteva fare l'omelia, e vi erano invitati soprattutto i forestieri di passaggio, perché potevano offrire anche l'occasione per venire a sapere qualche novità. Secondo questo racconto, Gesù viene invitato a fare la seconda lettura e il commento. Continua Luca. E si levò per leggere, e gli fu consegnato il libro del profeta Isaia, e, aperto il libro, trovò il luogo dove era scritto. Si alza dunque a leggere, e gli viene dato il rotolo del profeta Isaia. Luca usa il diminutivo per indicare questo rotolo, parla di biblion, che può far pensare a un rotolo contenente il solo testo di Isaia. Il fatto che sia un rotolo si ricava dal verbo usato, cioè srotolare e poi arrotolare, che compaiono solo qui e non altrove nel Nuovo Testamento. Non si sa se il testo sia quello prestabilito o se Gesù lo sceglie liberamente, ma Luca dice che Gesù trovò, il verbo eurenda, eureka, il passo, quindi trovò il passo dove era scritto. Non legge la lettura prevista, probabilmente per quel giorno, ma va a cercare un brano particolare. Legge Isaia capitolo 61, era un testo spesso citato nei circoli devoti e anche tra i monaci di Qumran per il suo forte impatto messianico. Però il brano è felice, perché è quello che la gente si aspettava. versetto 18 dice: lo Spirito del Signore è su di me. In ebraico la parola ruah significa, qui noi traduciamo spirito, ma significa sia soffio che vento che spirito. Nel cristianesimo la dottrina della Trinità ha portato a credere che ogni volta che nella Bibbia si legge la parola soffio, vento o spirito divino, si stia parlando dello Spirito Santo come terza persona della Trinità. Ma gli autori dei testi sacri non avevano questa prospettiva teologica e certamente si riferivano a un impulso vitale, un'energia derivante dal soffio divino, come quando la Genesi dice che Dio alitò su Adamo e gli diede la vita. Anche Gesù è spinto dal soffio divino a una vita di amore e di donazione agli altri: curare i malati, liberare gli oppressi e i prigionieri e promulgare l'anno della remissione dei debiti con la restituzione delle terre agli antichi proprietari e la liberazione da ogni forma di schiavitù. Per la comunità di Luca, questa scelta della sinagoga di Nazareth appare quasi come la Pentecoste di Gesù. Negli Atti degli Apostoli, nel giorno di Pentecoste, i discepoli nel cenacolo ricevono lo Spirito promesso dal Padre, ma qui Gesù l'ha ricevuto all'inizio della sua missione. Il testo che legge Gesù dice così: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Nel testo di Isaia c'è anche a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Questo però viene omesso da Luca, forse perché poteva essere interpretato in senso troppo spirituale. A proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, ma questo versetto non è di Isaia 61, ma di un altro brano di Isaia, capitolo 58, a proclamare l'anno di grazia del Signore, e poi ci sarebbe un versetto tagliato: il giorno di vendetta del nostro Dio. Ma questo in Luca non c'è, cioè Gesù non lo dice. Ecco, non è casuale che nella citazione Gesù lasci da parte il riferimento al giorno della vendetta del nostro Dio. A Nazareth una citazione del genere poteva essere interpretata in senso nazionalista e Gesù certamente non lo voleva. Lasciando da parte quelle parole di vendetta divina, Gesù prendeva le distanze perfino da Giovanni Battista. Poi continua Luca: e chiuso il libro, restituitolo all'inserviente, sedette e gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi su di lui. Come abbiamo detto, il testo di Isaia prevede anche la frase «un giorno di vendetta del nostro Dio», ma abbiamo sentito che Gesù non ne fa parola e probabilmente questo è il motivo per cui gli occhi di tutti erano fissi su di lui. L'affronto che Gesù ha fatto non è soltanto scegliendo una lettura che non era quella prevista, ma soprattutto censurando questa lettura, cioè censurando lo stesso profeta Isaia. Gesù non è d'accordo con questa immagine di una religione bellicosa in cui Dio castiga o si vendica. E allora poi continua Luca: cominciò loro a dire: oggi si è compiuta la scrittura questa negli orecchi di voi. Nel Vangelo di Luca ci sono sette oggi, da questo oggi, nel Vangelo appunto, a oggi sarai con me nel giardino, quello che dice al ladrone sulla croce. Noi diventiamo contemporanei alla parola che ascoltiamo. Se io oggi ascolto questa parola, essa diventa la mia verità oggi, il mio modo di capire, il mio modo di sentire, il mio modo di agire. Sono contemporaneo all'oggi eterno di Dio e se ascolto questo oggi, vivo. Ma se oggi non vivo questo, vivo esattamente il contrario, cioè vivo nell'oppressione, nella schiavitù, nella disgrazia. Quindi l'oggi dipende ormai dal nostro ascolto. Oggi questa scrittura è compiuta da Lui, ma il compimento avviene negli orecchi. Dice: si è compiuta nei vostri orecchi perché l'ascoltate. E Gesù dice: io l'ho ascoltata e ho compiuto questa parola mettendomi in fila con tutti i fratelli, con tutti gli uomini, al Giordano, nel battesimo, e ho compiuto la parola di solidarietà oggi. Oggi è compiuta anche per voi se l'ascoltate. Vi resta da capirla e da metterla in pratica. Un certo tipo di religiosità può adattarsi sul passato, l'età d'oro è sempre alle spalle, o puntare troppo avanti, fare fughe in avanti. Sono forme di religiosità che ci sono anche oggi. La fede invece ci riporta al presente, al qui e adesso. Il cantico di Maria, il Magnificat, e il cantico di Zaccaria, il Benedictus, ambedue del Vangelo di Luca, al primo capitolo, parlano di liberazione e di capovolgimenti sociali utilizzando immagini militari e politiche. Entrambi poi hanno ricevuto il rispettivo annuncio dall'Arcangelo Gabriele, l'angelo guerriero ed eroe. Nella sinagoga invece Gesù riporta il discorso entro orizzonti più sapienziali e spirituali. Lo fa dapprima attraverso due testi del secondo Isaia, poi con un'omelia di cui leggiamo un solo versetto. Oggi si è compiuta questa scrittura, e con parole piene di grazia che suscitano stupore nell'uditorio. E da ultimo, ira fino a una reazione violenta. Sarà il Vangelo di domenica prossima. Dunque, annuncio e incomprensione. I frequentatori della sinagoga vengono meno in tal modo al precetto sabbatico che vieta di digiunare, di essere tristi e a maggior ragione di andare in collera. La reazione dell'uditorio di fronte a Gesù che chiude il rotolo di Isaia è uno sguardo difficile da interpretare. Gli occhi di tutti erano guardanti fisso a lui, dice Luca. Il verbo, infatti, questo verbo ricorre poche volte nel Nuovo Testamento e sempre in riferimento a momenti speciali, vorrei dire particolarmente difficili o tragici. Prima del rifiuto c'è dunque un momento in cui pare di avvertire che l'uditorio stia col fiato sospeso in un gioco di sguardi. Sarà Gesù ad aggravare la situazione, al punto che non tornerà più nella città della sua infanzia. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.
Gli occhi di tutti erano sopra di lui. Cristo Gesù al centro della parola. Lo Spirito di Dio vive dentro di me. Per questo mi ha mandato a dire il buon Vangelo, tutti stupiti nel comprendere che quelle parole si compivano in lui, e dare luce ai ciechi, libertà per ogni schiavo, gridare ai disperati, la tua misericordia. Oggi la tua parola scende. La tua